ascoltando Radio Cooperativa, un'emittente indipendente, libera, ricca di informazioni, con trasmissioni su ogni argomento per tutti i gusti e le età, e con la possibilità per gli ascoltatori di intervenire usando il numero di telefono fisso 049 880 90 20 o il cellulare 345 189 16 85. Nessuna interruzione pubblicitaria, mai, perché non dipendiamo da alcuno sponsor commerciale. Radio Cooperativa si regge sul volontariato di conduttori e amministratori e soprattutto sulla generosità dei molti ascoltatori e soci che la sostengono finanziariamente. Per farlo basta collegarsi con il sito www.radiocooperativa.org che contiene tutto quello che può essere utile per contattarci e aiutarci. Oppure si può usare il bollettino postale numero 120 82 301 intestato a Informazione Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. Ti aspettiamo per dirti grazie di cuore e buon ascolto.
Buonasera a tutti coloro che sono in ascolto di Radio Cooperativa, il venerdì 21 marzo 2025 comincia una nuova puntata della rubrica quindicinale che si occupa di cinema, che è condotta da Umberto, che rinnova il saluto di buona serata, sperando di aiutarvi con quello che faremo in questo tempo di trasmissione, sperando di aiutarvi veramente a rendere questa serata buona. Parliamo di cinema e come solito diamo un po' un'occhiata alla situazione. Questa settimana più o meno non ho avuto modo di vedere i dati perché sono arrivati in ritardo, di solito arrivano mail che entro la giornata non è ancora arrivata, quindi non posso fare il riassunto dell'andamento della settimana seguente, però ricordo che siamo nel mese di marzo e che nei cinema del Veneto, anzi del Triveneto, continua in questo mese di marzo, tutti i martedì, la promozione sempre interessante di La Regione ti porta al cinema con 4 euro, una cosa che avviene, ripeto, in tutti i martedì di marzo e poi anche di maggio e di ottobre, se non sbaglio. C'è questa promozione che ormai è una istituzione storica nel nostro territorio. Purtroppo l'aumento dei prezzi ha portato a un piccolo adeguamento anche del biglietto, che fino agli anni scorsi era 3 euro, adesso è diventato 4 euro, però l'iniziativa, almeno dai risultati che abbiamo avuto recentemente, l'iniziativa sembra marciare bene, anche perché vi ricordo di cosa si tratta. In questi martedì nelle sale a mono schermo i film che sono programmati sono tutti a 4 euro, mentre nelle sale multischermo dipende dalla scelta del gestore della sala se fare partecipare a questa promozione tutti i suoi schermi, tutte le sue sale o solamente alcune sale. Quindi per sapere dove potete andare con solo 4 euro potete consultare sia tradizionalmente i siti delle sale oppure il sito della Regione Veneto cliccando La Regione ti porta al cinema oppure il martedì al cinema. Sono varie possibilità, varie denominazioni che vi aiutano. È uno dei tanti, ormai, perché possiamo dire che lo sforzo che si sta facendo per avvicinare sempre di più le sale al pubblico sta avendo varie sfaccettature e sta offrendo varie possibilità. Ecco, questa è una delle tante iniziative, ripeto, un'iniziativa storica ormai cominciata nel Veneto e poi allargatasi anche alle altre regioni vicine, che è apprezzata e immagino anche attesa, forse attesa un po' meno perché magari non sempre gli spettatori sono così abituati. Nella miriade di informazioni che si ricevono in tutti i giorni per mille cose, forse ci si ricorda meno che c'è questa promozione, però quando si va alla cassa si vede che il biglietto costa poco, allora si è contenti e poi, ripeto, noi contribuiamo a consultare di orari, di spettacoli del martedì. Tra l'altro quest'anno, ecco, c'è in parziale, se vogliamo, compensazione del fatale aumento del biglietto, c'è un prolungamento anche delle date, per cui i martedì di marzo finiscono con il primo martedì di aprile, così anche nei mesi seguenti c'è un prolungamento di un giorno, di una settimana, quindi di una possibilità in più di usufruire di questa promozione. Guardando un po' le sale, quelle più correnti, quelle del circuito normale, tutte quante partecipano a questa promozione, naturalmente quelle che nel martedì sono tradizionalmente aperte, perché ci sono sale che hanno orari diversi, quindi a martedì non aprono mai, magari sono sale piccole che fanno programmazione solo sabato e la domenica, quelle ovviamente non possono partecipare, però tutte le altre più o meno, anche le multisale tipo Porto Astra di Padova. La cosa mi pare però che non riguardi i multiplex, di cui parleremo anche più avanti, se riusciremo a far tempo in questa trasmissione, o comunque certamente il multiplex, se aderisce soltanto con programmi limitati, in sale limitate, quindi ancora di più la sollecitazione è quella di informarsi prima di uscire di casa, prima di recarsi, per non avere poi delle sorprese che non sono mai piacevoli. Ecco, pensare di pagare 4, poi pagare oltre 10, ecco, non è una bella sorpresa. Ecco. E continuiamo adesso con, oltre a questo avviso, poi vedremo anche altre iniziative che ci sono nel territorio, ma mi premeva mettere avanti questa, perché è una cosa che va segnalata proprio per aiutare il rapporto con il cinema. Un'altra cosa che segnalo subito per questioni di orario, perché siamo quasi alle 19:30, questa sera a Padova, al Cinema Porto Astra, ci sarà la presentazione, anzi l'anteprima, cioè quindi prima che entri in programmazione normale, che credo avverrà verso la fine del mese. Si tratta del primo film di Luca Zingaretti, che conosciamo molto bene come attore, soprattutto interprete, ormai diventato famoso con Il commissario Montalbano, però anche poi autore di altre ottime interpretazioni televisive e anche cinematografiche. Ha deciso di fare il passo nella regia, e il suo primo film, dal titolo La casa degli sguardi, di cui parleremo dopo, è presentato questa sera al Porto Astra a Padova alle ore 21. Può anche darsi che in questi giorni ci siano degli appuntamenti anche in altre sale del Veneto, però al momento non ho avuto modo di approfondire, quindi magari controllate, perché probabilmente Venezia, Mestre o Vicenza o Verona, ecco, mi pare di aver sentito che dovrebbe essere anche a Verona. Consultate gli orari, e chi vuole andare questa sera a Porto Astra di Padova, avete ancora un'ora e mezza abbondante per cenare e per poter andare. Facciamo una breve pausa musicale e poi passiamo ad altre cose. Continuiamo ad occuparci di libri che sono piccoli manualetti per orientarci e per agire anche nel mondo dell'audiovisivo. Se vi ricordate, la settimana scorsa ne abbiamo presentato uno, questa settimana abbiamo un'altra occasione. Questa volta sentiremo Maurizio Teotelloli, che è un insegnante di Istituto Superiore in Emilia, mi pare, e però è anche filmmaker ed è anche autore di vari manualetti che, come quello che abbiamo presentato la volta scorsa, nascono all'interno della scuola come materiale didattico per lo svolgimento delle lezioni e dei laboratori nella scuola, e poi per suggerimento dell'editore e per volontà dell'autore diventano qualcosa di più, vengono implementati, viene dato un taglio meno educativo, meno scolastico, in modo che possano essere utilizzati un po' da tutti. Siamo sempre di più nel mondo dell'immagine. Gli strumenti per creare delle opere o delle cose, diciamo così, la parola opera forse talvolta è un po' troppo importante, creiamo dei prodotti, ecco, di carattere audiovisivo, ormai si possono fare con il telefonino e il sistema più pratico che abbiamo sempre in tasca o da qualche altra parte del nostro vestiario. E però, come capita con le cose troppo facili, però che hanno dietro una tecnologia molto sofisticata, non sempre si sa usarli bene. E molte volte non sappiamo usare bene nemmeno la penna, e tanto che a volte anche la lingua potrebbe essere messa a freno, figuriamoci poi con queste cose che sono molto più complicate da utilizzare. Quindi benvengano questi manualetti che sono anche agili, ricchi di, come sentiremo, anche di suggerimenti, ricchi anche di realtà interattive, per cui chi li utilizza può proprio anche cominciare a mettere le mani, cominciare a fare degli esercizi e fare delle prove, in modo da, come sentiremo dire poi dalla persona che ha scritto questo libro, di fare in modo che quello che si produce con queste tecnologie abbia un minimo di, non dico tanto di dignità, di qualità, ma un minimo di capacità di essere efficace. Ecco, lo scopo principale di questi manualetti è quello di insegnare come fare a esprimere bene quello che vogliamo esprimere, come fare a farci capire dai destinatari, a far capire ai destinatari quello che noi vogliamo che loro capiscano, quello che noi vogliamo fare arrivare a loro. E quindi sentiamo allora l'intervista con Maurizio Teotelloli su questi temi. Siamo al telefono col professor Maurizio Teotelloli. Buongiorno intanto e grazie di aver accettato il nostro invito. È autore, oltre che ad essere insegnante in un istituto superiore, è autore di un libretto che è uscito non molto tempo fa e che è uno dei manuali preziosi di cui ci stiamo un po' occupando ultimamente. Il titolo è Dentro la multimedialità. Ecco, ci può spiegare intanto il significato del titolo?
Sì, certo. Buongiorno a tutti. Innanzitutto, esattamente proprio così, insegno per la precisione in un liceo artistico a Monza e questo è il mio quarto libro, si intitola Dentro la multimedialità. Ho pensato di fare una panoramica di strumenti e di, diciamo così, prodotti che si possono realizzare con i mezzi attuali, la tecnologia, le cose che si sono ormai spostate tutte in cloud, e quindi presento, diciamo così, una serie di esperienze con delle parti più teoriche, abbastanza ridotte, e poi delle parti abbastanza pratiche. Insomma, l'impostazione di questi manuali per l'editore Dino Audino è sempre, diciamo così, strutturata in questo modo, cioè loro prediligono manuali pratici, e quindi mi sono, diciamo così, cimentato ancora una volta in questo sforzo. cercando un po' di raccogliere una serie di cose che partono ovviamente dalla mia esperienza scolastica. La multimedialità sarebbe appunto la convergenza digitale, ovvero il fatto che oggi noi ogni atto comunicativo spesso e volentieri e sempre più è fatto attraverso la rete, ma anche l'utilizzo di servizi, l'utilizzo di applicativi nei nostri telefoni, insomma, noi siamo immersi in un universo digitale e quindi per multimedialità si intende proprio questo, insomma, la convergenza digitale, il fatto che siamo immersi in questo universo. Non c'è, diciamo così, un approccio critico o polemico, si potrebbe dire, no, fare un discorso tra i sostenitori o i detrattori delle tecnologie. Diciamo che io lo do un po' per scontata, come una cosa ormai imprescindibile, diciamo, con la quale i nostri studenti, i giovani d'oggi non possono farne a meno, solo che mi sono accorto che normalmente loro la utilizzano in maniera passiva, senza neanche magari farsi delle domande o chiedersi il funzionamento. Quindi è una sorta di percorso anche di consapevolezza, perché ritengo che saper utilizzare gli strumenti, capire come funzionano, anche magari trovare dei meccanismi che non sono stati decisi da noi o che magari ci vincolano perché sono appunto decisi dalle grandi aziende e le grandi multinazionali, come ad esempio il discorso sull'intelligenza artificiale, dicevo, quindi conoscere questi meccanismi e anche eventualmente queste limitazioni che sono date alla nostra libertà espressiva può essere interessante per un giovane d'oggi. In particolare questo libro, continuo un attimo con la presentazione, nasce anche da un'esperienza, ho messo insieme due esperienze, insomma, quella universitaria e quella della scuola superiore, perché in questi ultimi 5 anni mi è capitato di fare un corso all'interno del corso di laurea magistrale in strategie di comunicazione dell'Università di Padova. E quindi il libro in realtà è partito da lì e poi, diciamo, per motivi editoriali è stato declinato con un linguaggio accessibile a tutti. Quindi l'editore, diciamo così, mi ha un po' richiesto di semplificarlo, di sfrondare le parti troppo teoriche, insomma, era un saggio un po' più universitario inizialmente, 2 anni fa quando ho iniziato a scriverlo, perché partiva proprio dall'esperienza dell'insegnamento al corso di laurea magistrale, e poi per trovare, diciamo così, un mercato o comunque per andare incontro alle esigenze editoriali ho fatto questo tipo di lavoro, insomma, e quindi ho mescolato e ho integrato queste parti più teoriche con una serie di aspetti pratici, prendendo appunto dalle esperienze della scuola superiore.
Sì, volevo chiedere proprio questo, se pensa che un lavoro del genere, con tanti suggerimenti, possa essere appetito da un pubblico normale.
Sì, assolutamente. Io ritengo che il target di questo libro non sono esclusivamente gli studenti, assolutamente. Ritengo che chiunque oggi debba un po' confrontarsi con questi strumenti, che sono tra l'altro ovviamente in costante aggiornamento, ma non è semplicemente un tutorial, seppure ci sono anche delle parti, diciamo così, con delle guide passo passo, è più una visione d'insieme e una ricerca di trovare i tratti di continuità tra le varie applicazioni e capire i meccanismi che stanno dietro, insomma. Quindi, per dire, il primo capitolo parla squisitamente di fotografia, della capacità di inquadrare pensando a dover comunicare qualche cosa. E quindi, diciamo così, la parte, diciamo, artistica o semplicemente espressiva, individuale, è un po' lasciata da parte. Si cerca di capire quali sono i meccanismi di funzionamento delle immagini, in particolare appunto della fotografia nel primo capitolo, e poi si danno quindi tutta una serie di quelle che sono le classiche regole compositive, chiaramente poi con l'invito a sperimentare, a fare una serie di esercizi che può fare chiunque, insomma, non necessariamente debba farlo uno studente, ma anche una persona curiosa o il libero professionista che vuole promuovere la propria attività online può trovare degli spunti interessanti. Ad esempio anche il capitolo sul video, siccome il corso che io facevo a Padova, faccio, perché sarà l'ultimo anno, insomma. Poi ho deciso appunto di, cioè, più che altro ho scelto, mi sono reso conto di non riuscire a stare dietro anche a questo aspetto, insomma, è stato abbastanza faticoso, quindi questo quinto anno sarà l'ultimo. In ogni caso, il corso aveva come titolo linguaggio multimediale, podcasting e video informazione, e video informazione quindi vuol dire un video che è mirato a uno scopo, quindi non un'espressione artistica soggettiva, no? Insegnare a fare un filmato che potrebbe, potremmo entrare in tante questioni, diciamo così, di carattere personale o comunque anche difficilmente, diciamo così, trasmissibili agli studenti. Invece il concetto di video informativo, come video che debba rispondere a uno scopo, quindi ci si dà un obiettivo, ci si mette a tavolino pianificando una strategia, si deve fare una scaletta, quindi pensando a quali sono i contenuti e i messaggi che devono essere veicolati attraverso questo video, quindi impostare questo tipo di discorso, di progetto, e quindi il bio è appunto un manuale di progettazione multimediale sostanzialmente. Lo ritengo che sia più produttivo, proficuo. Poi chiaramente ciascuno può farne quello che vuole, cioè io faccio vedere degli strumenti, li spiego, do una serie di alternative e poi ciascuno chiaramente può farne l'utilizzo che crede.
E questo è un po', se non sbaglio, la differenza che lei faceva all'inizio fra uso passivo e uso attivo.
Sì, esatto, esatto. La consapevolezza dei meccanismi che stanno dietro alle cose che spesso ho notato appunto nei nostri studenti manca, ma a tutte le età, cioè sia quelli, diciamo così, gli adolescenti del liceo, io ho le classi del triennio, quindi terza, quarta e quinta, tra i 17 e i 18, 19 anni, e quelli dell'università, del corso magistrale, che quindi sono già verso i 25, insomma, non è tanto una questione di età, però noto appunto che per i cosiddetti nativi digitali spesso manca la curiosità di capire come, quali sono le cose che stanno dietro agli strumenti che loro stessi utilizzano quotidianamente. Abbiamo tutti in tasca un telefono cellulare, uno smartphone che ha tantissime potenzialità, ma spesso appunto ci limitiamo a conoscerne poche funzioni o non abbiamo neanche la pazienza, la voglia di approfondire, di capire quali sono le impostazioni che possiamo variare per appunto migliorare la nostra espressione creativa, artistica o semplicemente comunicativa.
Sì, in fondo alla base è proprio avere uno scopo per fare questa cosa, e una volta che si è ben definito lo scopo, poi trovare le modalità, esatto, giuste per realizzare. Facciamo una breve pausa musicale, poi continueremo a sentire l'intervista.
Esatto.
Ci può segnalare almeno qualcuno, scorrendo l'indice vedo che è ricco di argomenti, almeno un paio di argomenti che lei ritiene i più interessanti.
Sì, io ho fatto questa una rassegna, quindi ho dato anche spazio molto alla varietà delle proposte, quindi i 7 capitoli sono, diciamo così, da un lato indipendenti ma anche intrecciati tra di loro, quindi si parte, diciamo così, da questioni più di base e si presentano appunto le caratteristiche dell'oggetto, dell'artefatto comunicativo che noi andiamo a creare. E, però appunto ci sono continui rimandi anche tra un capitolo e l'altro per, diciamo così, aiutare il lettore a proprio a cogliere questo aspetto della multimedialità, ovvero dell'intreccio dei linguaggi. L'ultimo capitolo, che è quello, diciamo così, che riguarda la nostra presenza online, che è dedicato abbastanza in maniera mirata alla creazione di un sito personale, potrebbe essere considerato una sorta di capitolo conclusivo che raccoglie le esperienze dei capitoli precedenti. In effetti io ho anche impostato il mio corso universitario in questo modo, quindi quello che ho riscontrato, l'apprezzamento degli studenti, è stato proprio questo. Hanno tutti sempre espresso in questi anni dei giudizi estremamente positivi rispetto al mio corso, alla mia proposta didattica, proprio perché facevo fare loro delle esercitazioni, e queste esercitazioni erano collegate tra di loro con un tema, e poi arrivavamo alla fine a un sorta di contenitore online che era appunto un sito dedicato a una questione, un prodotto, un servizio, e che raccoglieva appunto tutti i vari elementi, tutte le varie esercitazioni precedenti, proprio con l'idea di fare una vera e propria strategia di comunicazione, che è proprio il titolo della loro laurea magistrale. Quindi gli studenti si inventavano un negozio o un'attività sia fisica che online, oppure magari alcuni hanno lavorato su cose concrete, magari, che ne so, una palestra che frequentavano piuttosto che un bar o un ristorante, e hanno pensato, no, si sono messi nei panni del proprietario, o comunque della persona che viene interpellata dal proprietario per comunicare questi prodotti, questi servizi, quali cose distinguono questa attività ad esempio da altre simili, e quindi, no, a partire dal nome, a partire da delle frasi, degli slogan, delle parole chiave che si associano a questa attività, poi via via tutte le varie esercitazioni sono collegate a questi concetti, a questi temi, e coerenti tra loro, insomma.
E difatti molte di queste si ritrovano anche nel libro.
Esatto, sì, assolutamente. E poi l'altro aspetto è stato quello, diciamo così, di legarlo al mio primo libro, che dal titolo visivo, audiovisivo multimediale, che era un po' più, diciamo così, strutturato sulla programmazione scolastica. Ai tempi, nel 2018, quando è uscito, non avevo ancora avuto l'esperienza dell'insegnamento universitario, e quindi, diciamo, quel libro segue molto di più la programmazione che si fa a scuola, al liceo artistico, seguendo un po' le indicazioni nazionali che ci sono state fornite dalla riforma dell'istruzione artistica in poi. Non so se lo sapete, nei licei artistici ci sono 6 indirizzi, e io, diciamo così, insegno nell'indirizzo audiovisivo multimediale, e quindi, diciamo così, ho sviluppato, ho iniziato a voler comunicare, no, quello che si fa in classe con gli studenti, cercando di anche organizzarlo, di strutturarlo con una logica, quindi pensando a degli step, no, tra il terzo, il quarto e il quinto anno. Questo è un po' come se fosse l'approfondimento della parte finale del primo libro, perché appunto dentro la multimedialità riprende una parte del titolo del primo libro, quindi visivo, audiovisivo multimediale, e lo amplifica, lo espande, tenendo conto anche che poi in questi 6-7 anni le cose si sono anche evolute, c'è stata l'introduzione dell'intelligenza artificiale, c'è un capitolo, una parte di un capitolo dedicato anche a questo, non si poteva non fare, insomma, quindi mi sono divertito a fare degli esperimenti anche in questo senso e a raccontarli.
Certamente, ecco, lei pensa che in generale questo grande utilizzo di questo tipo di macchine, chiamiamole così, di questo tipo di possibilità, sia una cosa che possa arricchire la nostra cultura, anche la nostra modalità di rapportarsi con gli altri?
La questione è abbastanza controversa, nel senso che da un lato sicuramente c'è la fascinazione e la sorpresa nel vedere, no, che una macchina riesce a darti in poco tempo delle risposte piuttosto che a trovarti delle soluzioni. Chiaramente bisogna sempre avere un occhio critico, e quindi quello che io faccio con un piccolo esperimento all'interno del libro è quello di far evidenziare, insomma, di mettere sotto la lente di ingrandimento le immagini che i diversi siti di intelligenza artificiale producono, a partire da una stessa frase, che è il prompt cosiddetto, quindi la riga di comando, e invito a riflettere sui risultati che sono, diciamo così, che subiscono dei pregiudizi, no? Quindi, dato che le maggiori aziende di tecnologia e di produzioni multimediali sono ancora oggi americane, sicuramente noi europei siamo in quella, diciamo così, sotto questa grande ombrello, diciamo così, del mondo occidentale, no? Non possiamo che subire questo tipo di influsso e comunque di prospettiva. È abbastanza semplice, no? Trovare delle limitazioni, ovvero dei pregiudizi. Io ho, appunto, analizzando quelle immagini prodotte, noto che hanno tutte delle caratteristiche analoghe, no? Quindi la bambina che è stata, che era l'oggetto, il soggetto di queste immagini, no? Chissà come, è sempre bionda, occhi azzurri, quindi di carnagione chiara, no? Quindi è il classico stereotipo della bambina, diciamo così, delle pubblicità del Mulino Bianco, che si potrebbe dire di una volta, ma non certo per fare pubblicità, o comunque della cultura americana televisiva e cinematografica, quando magari oggi, no, anche se noi ci guardiamo intorno, in una classe di miei studenti trovo molti stranieri, trovo una grande varietà, una grande mescolanza di cultura, no? Quindi io invito nel testo a prendere con le pinze i risultati che l'intelligenza artificiale ci fornisce. Certo, è molto comodo per certi versi avere delle risposte rapide e elaborare una grande quantità di informazioni in poco tempo. È come quando noi facciamo una ricerca online in un motore di ricerca e troviamo centinaia e centinaia di pagine, poi chiaramente ci fermiamo alle prime, sicuramente pochissime persone vanno oltre la prima pagina. Magari bisognerebbe prendersi il tempo per farlo, no? O comunque capire anche lì la logica che sta dietro al motore di ricerca, che è alla fine uno strumento di intelligenza artificiale anche quello, perché c'è un algoritmo dietro, e quindi capire in qualche modo, cercare di capire quali sono i meccanismi che stanno dietro le risposte che il motore di ricerca dà, per vedere se sono soddisfacenti, se sono utili, se non magari riproducono uno stereotipo, no? È un po' come quando si dice nei social: io frequento soltanto le persone che la pensano come me, perché è la mia cerca di amici, le persone che hanno la mia stessa visione, che so, politica, morale, etica, e invece dovrei confrontarmi con persone che la pensano diversamente. Questo sarebbe sicuramente più utile, no? Alla mia crescita individuale. Invece nei social media ci si limita a, grazie magari anche dietro all'anonimato che ci consentono questi sistemi, dire delle cose senza vagliarle sotto l'alente di ingrandimento della scientificità, o comunque facendo le giuste considerazioni sull'oggettività delle cose che vengono dette, no? Sì, anche in quel caso magari si fa soltanto da cassa di risonanza di notizie fasulle, no? Le cosiddette fake news, perché è molto più semplice condividere una cosa che ci fa sorridere o che apparentemente incontra la nostra emotività, la nostra pancia, senza porsi il problema se quello che stiamo affermando e sostenendo non sia invece sbagliato o semplicemente sia soltanto un punto di vista, mentre ce ne sono tanti altri, insomma.
E se quindi in fondo la qualità della risposta del software dipende in fondo anche dalla qualità del modo di porre la domanda?
Assolutamente, perché se io mi limito a una domanda generica, chiaramente sono più passibile, diciamo così, di avere una risposta generica o comunque non filtrata, veloce, rapida, perché l'intelligenza artificiale non fanno altro che sintetizzare tante fonti e intrecciarle per trovare una risposta veloce, insomma. però si possono fare degli esperimenti, anche in classe li abbiamo fatti con gli studenti, davanti a delle domande che sembrano banali, troviamo degli errori madornali, no? E quindi uno dovrebbe dire, ma allora com'è possibile che una macchina che fa la sua immagine, diciamo così, la sua reputazione sulla efficienza, sull'efficacia, sulla affidabilità, sia così in difficoltà a darci una risposta che sembra apparentemente banale? Lo facciamo, l'abbiamo fatto proprio settimana scorsa in un corso con degli esperti esterni qui al liceo. Abbiamo provato a chiedere a un motore di ricerca, a ChatGPT, di indicare una serie di colori, quindi la parola che indica il colore fatta di 5 lettere, no? E alcune erano giuste, quindi bianco, non so, ma o viola, adesso non sono neanche sicuro di quello che sto dicendo perché non ho contato le lettere prima di parlare, no? Ce ne sono, per dire, 3 risultati corretti e altri sbagliati, e quindi uno dice, ma com'è possibile? Una cosa così banale, una ChatGPT la sbaglia, quindi come mai? E anche chiedendo, no? Anche correggendo l'intelligenza artificiale, lui si prende la responsabilità, dice che l'ha fatto senza pensarci troppo, l'ha fatto per voler dare una risposta veloce, tende quindi, diciamo così, a giustificarsi, ma in effetti uno dice, ma se io ti chiedo una domanda, se faccio una domanda così semplice, così banale, perché dovresti darmi delle informazioni in più semplicemente per riempire, non so, una pagina di risposte? Limitati semplicemente a dire che ci sono soltanto 3 colori nella lingua italiana che hanno 5 lettere, il cui nome è stato composto da 5 lettere, insomma.
Avremo l'intelligenza artificiale che porta alla giustificazione dei genitori perché non ha studiato?
Sì, queste cose non mi sono ancora capitate, però sono abbastanza un pericolo in effetti. Sì, diciamo che oltre alla battuta, sì. Il pericolo è un po' quello, insomma, affidarsi ciecamente e non diventare, anche volendo, sempre più stupidi, tra virgolette, cioè ovvero con un approccio sempre meno critico e prendere per vero qualsiasi fesseria viene prodotta, insomma, semplicemente col fatto che essendo un computer, una macchina, allora sicuramente sarà vero perché è più veloce di me a fare un calcolo, insomma, in realtà non è così.
Con questo richiamo alla nostra capacità di recupero della nostra abilità critica,
esatto,
chiudiamo questa chiacchierata. Ricordiamo il titolo del volumetto, che da quel che abbiamo sentito è molto molto interessante, dentro la multimedialità, e magari recuperare anche quello precedente, visivo, audiovisivo e multimediale. Grazie, ci teniamo in contatto per il futuro, per altre cose, e speriamo che i nostri ascoltatori arrivino anche a cercare di approfondire quello che abbiamo detto. Grazie, buona serata.
Grazie mille, buonasera, grazie.
Torniamo qui in studio a Radio Cooperativa venerdì 21 marzo 2025 con la rubrica Cinema 2 condotta da Umberto, che saluto a coloro che magari fossero capitati in questo momento in ascolto. Diamo un'occhiata ad alcune attività che mi pare interessante segnalare nel territorio soprattutto. Andiamo a Revine, dove da molto tempo, sapete, agisce una struttura che cura durante l'estate il Lago Film Festival, uno dei più prestigiosi festival di cortometraggi a livello internazionale, ma che però particolarmente quest'anno, dedicato un po' a riscoprire la cultura audiovisiva, un po' nel corso di tutto l'anno, in vari momenti, vengono organizzate altre attività. Ecco, fra poco, dal 23 al 25 maggio, si svolgerà un workshop, un laboratorio, come volete chiamarlo, ma è d'obbligo usare questi termini anglofoni per indicare queste attività, un laboratorio che mette insieme danza e film making e creazione di video. Si tratta di un laboratorio appunto in cui una danzatrice, una insegnante di danza, Francesca Pogli, e il videomaker Nicola Lunardelli accompagneranno coloro che si iscriveranno a cercare di fare una contaminazione fra il linguaggio della danza e il linguaggio audiovisivi. E andando nel sito di Lago Film Festival potete trovare le indicazioni che servono per potersi iscrivere a questo workshop. Se volete vi cito la mail a cui potete scrivere per avere dettagli: info@lagofest.org, oppure il link al loro sito. Vediamo se riusciamo a recuperarlo. Un secondo, no, non si apre. Comunque, digitando nel browser, in Google o quant'altro, scrivete Lago Film Festival, troverete tutte le indicazioni. Mi pare che sia una cosa interessante, anche perché si tratta di operazioni che vengono fatte con competenze veramente molto, ma molto elevate. Quindi coloro che sono interessati a questo tipo di discorsi fanno bene a cercare di informarsi e di vedere se vogliono, se possono, di partecipare. Segnalo anche che è in lavorazione, non ho notizie di qual è lo stadio di evoluzione, la realizzazione di un documentario che è dedicato a ricostruire la figura di Antonio Giuliolo, un'importante figura della resistenza vicentina e veneta, ma anche italiana, che è morto, ucciso naturalmente durante le operazioni della Seconda Guerra Mondiale. È stato ucciso a 32 anni sull'Appennino bolognese da una mitragliatrice tedesca, un personaggio che è stato legato ad altri come Luigi Meneghello o Roberto Bobbio, uno dei fondatori anche del Partito di Azione. E Marco Zwin, un regista che abbiamo già ospitato altre volte anche in questa nostra trasmissione, è stato incaricato di girare questo documentario che coinvolge un po' persone che lo hanno conosciuto, materiali di archivio, ed anche fa visitare i luoghi, soprattutto veneti e del Vicentino, nei quali si è svolta la vita, l'azione e poi anche il finale tragico di questa vita. Mi pare che in questo momento in cui il ricordo di come l'Italia si è liberata da una dittatura valga sempre la pena di tirarlo fuori e di renderlo attuale, ecco, segnalare il lavoro che c'è dietro alla creazione di un video che aiuti a conoscere personaggi che hanno dato la vita per questo scopo sia una cosa utile, e lo sanno molto bene anche gli autori, che stanno cercando di creare tutta una serie di occasioni per vedere i film nelle sale, ma anche soprattutto nelle scuole, proprio cercando di dare anche al montaggio finale una durata che lo renda fruibile all'interno dei ristretti orari scolastici. E quando avremo informazioni maggiori su questo, per sapere se il film è stato realizzato e se e quando si potrà vedere, ecco, cercheremo di informarvi in futuro su questo. C'è stata anche una raccolta di fondi attraverso il crowdfunding, che però è già terminata, quindi speriamo che abbia avuto abbastanza successo. Due salti un po' al di fuori del nostro territorio li possiamo fare facendo un salto a Cannes, che ormai è abbastanza vicina, meno di un mese circa, l'inizio dell'edizione di quest'anno del festival, che è uno dei più importanti assieme a quello di Venezia, festival cinematografici. Si cominciano già a fare i toto film, cioè si comincia già a vedere quali potranno essere i film che ci saranno, i personaggi famosi che ci saranno, quelli che non ci saranno. La stessa cosa, anche se abbastanza più lontano, in questi giorni qualche giornale specializzato ha cominciato a farlo anche per la Mostra del Cinema di Venezia. Quindi la grande stagione dei festival, dei grandi festival, comincia già a fare brillare le sue luci, chi abbastanza vicino, chi invece con maggiore lentezza. E ci fermiamo un attimo ancora per un attimo di musica, per cercare di riposare un po' le nostre orecchie. Uno dei film di cui si è più discusso ultimamente è stato Emilia Pérez, sia per la bellezza incontestabile di questa ultima opera di Jacques Audiard, un film eccessivo, se volete, in tutti i modi, ma un film anche avvolgente, che però è stato penalizzato nella corsa agli Oscar ed anche forse nella simpatia da parte del pubblico da certe dichiarazioni più o meno recenti, più o meno vecchie, post pubblicate, girate in Facebook da parte della protagonista che è la prima attrice transgender che è arrivata ad avere una nomination all'Oscar, che è appunto, grazie o meglio per causa di queste dichiarazioni, ha un po' affossato le probabilità di successo di questo film, che ha avuto un premio secondario. E comunque questo ci fa ricordare come il tema dell'identità di genere è oggi un tema abbastanza vivace, che nel cinema ritorna spesso. La storia di Emilia Pérez è proprio incentrata sulla vicenda di un uomo che diventa donna, un boss della malavita, dei cartelli della droga, che diventa donna, e poi si innesca tutta una serie di altre cose. E questo tema è vivace, se ne discute, genera a volte intransigenze, a volte opposizioni, a volte invece contrapposizioni di carattere ideologiche. Il cinema invece in questo caso può aiutare a riflettere in maniera pacata, serena, cercare di confrontarci con una realtà che è una realtà della vita, sulla quale chiudere gli occhi è sempre una cosa sbagliata. lo ha capito un'associazione che si chiama Contestare di Padova, che lavora proprio per aiutare le persone che hanno questo tipo di realtà e che per cercare di far conoscere meglio le problematiche di questo tema ha organizzato una breve rassegna di 3 film, uno al mese, che tra l'altro, e questo è anche la segnalazione di un altro cambiamento, di un'altra apertura da parte di un mondo che forse si pensa chiuso a questo tipo di tematiche, perché viene realizzata questa rassegna in una sala della comunità, una sala parrocchiale di Padova. Comincia il 26 marzo e poi un appuntamento il 23 aprile, uno il 14 maggio, ma per sapere meglio di cosa si tratta sentiamo una degli organizzatori, Chiara Cappelletti, che è la vicepresidente di questa associazione Contestare, che ci parla della rassegna, ci parla un po' delle tematiche che ci sono dietro. Siamo al telefono con la dottoressa Chiara Cappelletti. Buongiorno intanto e grazie di aver accettato questo nostro invito.
Buongiorno, grazie a voi.
La dottoressa è la promotrice, assieme all'associazione di cui fa parte, di cui è vicepresidente, di una rassegna di film dedicati alla grande tematica del gender, del transgender. Chiederemo a lei magari anche quali sono le parole più esatte da usare. E questa rassegna comincerà la settimana prossima a Padova e si svolgerà con 3 proiezioni nei prossimi mesi. Intanto, prima di tutto, vorrei chiederle delle notizie di questa associazione che si chiama Contestare, che cos'è, com'è nata e quali lavori fa.
Sì, allora l'associazione Contestare, sportello attivo transgender e centro ONIG di Padova, e si ispira alle linee guida appunto dell'Osservatorio Nazionale sull'Identità di Genere. E è un'associazione che nasce appunto dal bisogno e dalla necessità di far rete con le istituzioni, con le realtà associative e le persone tutte del territorio, proprio per aumentare, sviluppare un'informazione più ampia sulla tematica e sulle questioni relative alle esperienze dell'identità di genere e delle molteplicità anche dell'identità di genere. L'associazione ha come finalità quindi quella della promozione, della sensibilizzazione e dell'accompagnamento delle persone attraverso una rete poi di professioniste e professionisti nel percorso di affermazione di genere. Un percorso di affermazione di genere che si compone della fase del sostegno psicologico, per poi arrivare alla fase prettamente più di terapia ormonale, per poi procedere anche a quella della rettifica anagrafica dei documenti, quindi più sul piano legale. E abbiamo come associazione dei ponti di convenzioni sia con l'azienda ospedaliera di Padova e sia anche con l'Università degli Studi di Padova, e quindi tra le nostre iniziative e proprio tra le nostre attività sono quelle anche di andare nel territorio, di andare nei luoghi, proprio anche per aprire a una cultura proprio più ampia, antidiscriminatoria e accessibile, ecco, a tutte le persone. E quindi questa iniziativa, un'iniziativa che vuole proprio esplorare e proporre attraverso il veicolo del cinema, che è un veicolo molto, molto potente, proprio almeno 3 tematiche di vita relative appunto alla molteplicità dell'identità di genere. E, infatti abbiamo scelto questi tre film proprio per la loro varietà e per la loro diversità, con un filo comune di fondo che è quello che poi scopriremo nella visione. E, quindi noi partiamo, come diceva lei prima, il 26 marzo con questa prima proiezione alle 20:45 con il docufilm Cinque nanomoli, il sogno olimpico di una donna trans, film di Elisa Mereghetti e Marco Mensa, e che vedrà poi in sala proprio gli ospiti, come ospiti la protagonista Valentina Petrillo e la regista Elisa Mereghetti. E questo è un film sulle persone trans nello sport, ed è proprio un film che propone una riflessione sul cambiamento, sulla forza di volontà, nello specifico appunto di Valentina Petrillo, che è un atleta ipovedente transgender, che ha proprio dovuto affrontare diverse sfide, diverse, diciamo, lotte per insomma farsi riconoscere il diritto di gareggiare nella categoria femminile. E diciamo tutto il film poi si allaccia anche ad altre questioni molto importanti di Valentina come anche genitore, come figlia, e quindi proprio è uno spaccato di vita molto variegato e molto, molto prezioso. E alla fine quindi della proiezione ci saranno degli interventi anche con possibilità di domande dal pubblico, di riflessione, con appunto Valentina Petrillo, con la regista Elisa e poi con anche Francesca Masserdotti, che è una volontaria e socia dell'associazione Contestare e esperta anche in discriminazioni di genere nello sport, e poi della sottoscritta che insomma che sono io la vicepresidente dell'associazione, che farà un po' da, diciamo, apripista e chiudipista della serata. E successivamente ci sarà il 23 aprile, sempre alle ore 20:45, la proiezione 20.000 specie di api, e questo invece è un film che esplora il tema dell'identità di genere in una duplice prospettiva, quella del protagonista, che è questo bambino di 8 anni che ha dentro di sé una, diciamo, sempre più consapevolezza di avere un'identità di genere femminile, e come questo si allaccia e convive all'interno della famiglia e all'interno poi del contesto diciamo più sociale in cui si trova, ecco. E quindi si tratterrà proprio tutto il tema familiare e della varianza di genere in età infantile, e qui avremo come persone che interverranno e rifletteranno sul tema una mamma del gruppo genitori dell'associazione Contestare e due persone che fanno parte del gruppo Conteama, che è un gruppo di persone transgender e gender diverse sempre dell'associazione. Poi finiamo a maggio, con il 14 maggio, con il film Le Favolose, che è un film che si ispira, diciamo, agli scritti di Porpora Marcasciano, che è una storica attivista del movimento per i diritti delle persone trans, e proprio tocca un aspetto poco conosciuto delle vite, ecco, delle persone transgender, che è proprio l'aspetto relativo al punto di morte e al riconoscimento o meno dell'identità di genere della persona. In questo docufilm proprio ci sono i racconti delle protagoniste che ci porteranno proprio a fare un lungo viaggio anche storico-politico del movimento trans, e soprattutto poi in maniera più, come dire, intima e personale si toccherà proprio quel punto lì, quel punto di privazione dell'identità delle persone trans appunto sul punto di morte da parte delle famiglie o da parte del contesto in cui sono inserite. È un punto molto delicato e quindi diciamo che questo film, poi anche per come è composto, insomma è proprio uno spaccato veramente importante. E gli interventi anche qui saranno della presidente dell'associazione Contessare, che è Roberta Rosin, di una mamma sempre del gruppo genitori e di un'altra persona del gruppo Conte Ama, e sempre anche io della sottoscritta, che chiuderò poi queste tre proiezioni e questa rassegna con il 14 maggio. Ecco. Quindi queste sono le tre proiezioni che vanno a comporre questo ventaglio della rassegna, ecco.
Dalla presentazione che ha fatto dei film e dei temi che ne emergono, mi è venuta così l'impressione che le problematiche legate a questo tipo di realtà sono molte e complesse. E sta crescendo, secondo lei, nell'opinione pubblica, nella nostra mentalità, l'attenzione, la consapevolezza su questa tematica?
Allora, sicuramente c'è più spazio, anche se nel momento storico in cui ci troviamo c'è un rischio di tornare, diciamo, indietro. Tuttavia noi ci rendiamo conto che essendoci più spazio di espressione, di riconoscimento, allora sì che c'è più spazio anche di accettabilità e anche di modifica dei processi proprio a livello di stereotipi che a livello più ampio si possono generare. Quindi essendoci più spazio, appunto, c'è più libertà, e quindi quando c'è la libertà c'è la conoscenza e le esperienze di vita possono circolare in maniera più agevole, quindi sì.
Il superamento dei problemi di queste persone dal punto di vista, diciamo, legale, burocratico e anche tecnico, scientifico, psicologico, si stanno evolvendo, stanno cambiando un po' in meglio, oppure le difficoltà continuano ad essere pesanti?
Allora, su questo punto c'è ancora un po' di lentezza, soprattutto, ecco, a livello burocratico, a livello più, come dice lei, un po' più tecnico, e quindi diciamo che le persone hanno anche dei tempi di attesa molto lunghi. Su questo, e questo, diciamo, può aumentare ovviamente una stanchezza e uno stress che si va ad accumulare a quello magari già vissuto anche prima di iniziare un percorso di affermazione di genere. Quindi su quello, a mio parere, a nostro parere, c'è ancora tanto da lavorare, da agevolare, perché sì, proprio anche a livello anche sia ospedaliero piuttosto che a livello legale, ancora siamo un po' lenti, un po' c'è ancora pesantezza piuttosto che non conoscenza. Quindi su quello sì, ancora c'è lentezza.
Anche qui facciamo un attimo di pausa musicale per poi riprendere. Thank you. Riprendiamo l'intervista con la dottoressa Cappelletti. Dal punto di vista psicologico, le difficoltà che queste persone devono affrontare, un po' quali sono? Penso che anche nei confronti di se stessi lo scoprire la propria identità sia un percorso non all'acqua di rose.
Allora, a livello psicologico la persona transgender e gender diverse si trova sì a contattare, diciamo, una trasformazione globale di sé tendenzialmente nella maggior parte delle volte si scontra con un contesto sociale, quindi con un contesto più esterno, ostile, discriminante, piuttosto che proprio senza conoscenza di questa possibilità di esistenza, e quindi diciamo che a livello di anche stress, come dicevo prima, lo stress è una variabile molto presente nelle vite delle persone transgender, e quindi c'è un, diciamo, doppio livello che poi può riguardare anche il disagio, la disforia, che è legato molto anche a quello che succede all'esterno e quindi all'ambiente in cui socioculturale e familiare in cui la persona si trova. E sicuramente nel ritrovarsi anche in contesti aperti, non discriminanti, è assolutamente, diciamo, per le persone molto prezioso per poter appunto aumentare la loro affermazione nel mondo e dentro di sé.
E questi spazi, questi contesti non discriminanti, al di là della vostra associazione di altri, esistono, si stanno ampliando oppure è ancora difficile trovarli?
Questa è la sfida, diciamo che questa è la sfida di uscire anche dai contesti conosciuti, no? Quindi dal contesto dei gruppi piuttosto che dai contesti associativi, per andare un po' anche ad allargarsi in un senso più ampio, e quindi questa è proprio la sfida delle persone che poi si riuniscono in gruppi e compongono appunto associazioni o movimenti, di poter anche, diciamo, usufruire di una vita, di una qualità di vita buona e alta anche in altri contesti fuori. Ad esempio, se pensiamo, ecco, anche a contesti più piccoli, lì sicuramente c'è una sfida in più, ecco, c'è una criticità in più, e quindi questa sua è una domanda che apre, no, altre domande su quanto poi può essere più difficile farsi conoscere, difficile entrare, no, confrontarsi, e quindi sì, questo rimane aperto, come dire.
La scuola e le altre agenzie educative a che punto sono in questa consapevolezza e cosa potrebbero o dovrebbero fare?
Allora, ci sono sul territorio alcune scuole che hanno ad esempio aperto, o come l'università ad esempio, alla carriera alias, quindi è un procedimento che consente alla persona di poter presentarsi con il nome scelto e quindi con l'identità di genere appunto esperita, e quindi questo consente proprio di poter piano piano scardinare quello che è poi un binarismo molto radicato anche e soprattutto nelle istituzioni e soprattutto nei processi più burocratici della vita delle persone, e quindi ad esempio la carriera alias in talune situazioni, quindi in alcune scuole e in alcuni contesti universitari, anche qui proprio è davvero un tassello illuminato, ecco. C'è ancora tanto lavoro da fare, però piano piano, come dire, diciamo che il lavoro è tanto e in visione, in prospettiva non si alleggerisce, ma diventa sempre più, come dire, anche necessario.
La vostra associazione sta conoscendo dei risultati positivi, delle vittorie in questo lavoro?
Cioè, sì, noi ecco, anche avendo all'associazione il gruppo, questi due gruppi, il gruppo genitori, che è un gruppo di genitori, di mamme, no? E di papà con figli e figlie trans in percorso di affermazione, e l'altro gruppo, il gruppo Contrama, che è il gruppo invece di persone maggiorenni in percorso di affermazione, e abbiamo anche, come dire, tante idee, tante iniziative ancora per su questo fronte, quindi proprio per andare anche un po' al di fuori del nostro conosciuto e per presentarci e proporre quello che, insomma, l'esperienza di vita, perché poi è quella la preziosità anche in contesti di cui parlavamo prima, quindi in contesti proprio di istruzione, di prima socializzazione, seconda socializzazione. E abbiamo riscontrato che proprio il racconto, la testimonianza, sia da parte delle persone direttamente protagoniste di quello di cui parliamo, quindi persone trans, gender diverse, e dei genitori, siano un veicolo molto importante, e che proprio rende più accessibile anche, ecco, questo incontro tra un'associazione come la nostra e un'istituzione come quella magari scolastica. Abbiamo dei risultati anche molto buoni rispetto proprio a questa apertura e a questi collegamenti tra la realtà associativa e magari le istituzioni.
Tornando al mondo del cinema, ultimamente il tema dell'identità di genere è stato abbastanza pubblicizzato, soprattutto per la storia del film Emilia Perez, che è legata proprio ad una vicenda del genere, però ultimamente ci sono stati parecchi film che in qualche modo direttamente o indirettamente hanno affrontato il tema. Lei pensa che questa presenza nel cinema sia qualcosa di utile, oppure ci sono delle visioni un po' poco precise?
Allora, a mio parere è molto utile che ci siano più, ad esempio a livello cinematografico, ecco, più spazio a queste esperienze di vita, e soprattutto se, come ad esempio nel film del 26 marzo di Valentina Petrillo, se proprio le protagoniste e i protagonisti sono persone che hanno fatto il percorso, che quindi possono portare la propria storia e la propria testimonianza. Ci sono, secondo me, quindi anche qui è molto prezioso e necessario che anche a livello di immagine, di arti, ecco, di cinema, ci sia più spazio per questo, e proprio perché attraverso le arti si possono evidenziare le criticità rispetto al diritto globale della persona. E in altri casi ci possono essere, come dire, come in tutte le cose, delle visioni poco precise, a mio parere, ad esempio se pensiamo anche a dei video che girano poco precise, ma se dobbiamo vedere dall'altra parte, come dire, lo spazio che finalmente piano piano si sta aprendo è uno spazio che illumina anche altre esperienze di vita che esistono da sempre.
Sì, comunque dare spazio, far emergere dall'ombra, parlare di queste cose è sempre un passo avanti. Quindi ricordiamo questi tre appuntamenti: il 26 marzo, il 23 aprile e il 14 maggio, il primo appunto la settimana prossima, il 26 marzo alle 20:45, la sede è il Cinema Espede di Padova, e se qualcuno volesse mettersi in contatto con voi, con la vostra associazione, può dare qualche indirizzo?
Sì, allora ci possono trovare e scrivere attraverso il sito web, dove le persone possono trovare una finestrella con fissa un incontro, e da lì cliccando possono trovare i nostri recapiti telefonici e l'indirizzo email, e quindi le persone possono scrivere a segreteria@contestare.it, ma è più facile appunto che la persona può andare sul sito di Contestare proprio e lì prendere i contatti proprio telefonici o di posta elettronica.
Il sito sempre Contestare, con le due lineette che separano le parole, mi pare.
Sì, esatto.
Va bene, allora suggeriamo a tutti coloro che anche volessero conoscere meglio la vostra realtà di andare su questo sito e ovviamente di essere presenti a queste tre proiezioni nei prossimi mesi. Grazie, certo. Grazie di questa chiacchierata, buon lavoro e bocca al lupo per il risultato di tutto quello che state facendo.
Grazie mille a lei e a questa collaborazione, insomma, molto molto preziosa. Grazie mille,
grazie,
buona giornata.
Grazie, buona giornata. Purtroppo devo lasciarvi perché è un po' di tempo che la trasmissione coincide con altri impegni impellenti, quindi non posso dire di no, e quindi vi saluto, vi ringrazio, vi ricordo soltanto che oggi sento la giornata di memoria delle vittime della mafia. Vi ricordo che è in uscita un film americano interpretato da Robert De Niro, diretto da Barry Levinson, che presenta la storia dei due più famosi boss della malavita americana, tutti e due interpretati da De Niro. Il film non si sa bene ancora quando sarà in uscita e ne parleremo meglio quando sarà questo momento. Grazie a tutti intanto, buona serata, e ci sentiremo ancora qui con le trasmissioni di Radio Cooperativa.